Finanziari del primo trimestre 2019. Michele Vitale, Head of Investor Relations, presenterà la conference call. A lei la parola. Signore e signori, buonasera e benvenuti alla presentazione dei risultati del primo trimestre 2019. Come di consueto, insieme al nostro CEO, abbiamo il nostro CFO, Andrea Balzarini, che vi daranno un aggiornamento sulla performance finanziaria operativa del primo quarter 2019. Come sempre, la presentazione sarà seguita da una sessione di Q&A. Vi prego ora di prendere nota della nostra disclaimer policy che dovreste vedere alla slide numero 2. Permettetevi di precisare che i dati riferiti fanno riferimento al financial statement al 31 marzo 2019. Vorrei farvi una breve presentazione. Allora, cominciamo con la slide numero 3. Come potete vedere di primo acchito, che vi sono delle differenze sostanziali in termini di dati rispetto al trimestre 2018, e questo è dovuto ai nuovi principi contabili introdotti dalla IFRS 16. Senza questi effetti, si può notare che Inuit continua a seguire la sua linea di crescita. Quindi, in termini di risultati, il primo trimestre 2019 ci trova in linea con le aspettative in termini finanziari operativi. Tenancy ratio è aumentato di 1,9 volte e allo stesso dicasi i ricavi sono cresciuti a 3,6 rispetto al 2018. L'EBITDA registra un altro aumento positivo con un più 4% di crescita rispetto al 2018 su base comparativa. Altrimenti, considerato i dati riportati, fortemente impattati IFRS 16, e sono pari a 61,1. Infine, il recurring FCF, €43 milioni di euro quest'anno, che conferma una cash flow generation solida. Adesso do la parola a Giovanni Ferigo, che ci presenterà i punti essenziali dei risultati del primo trimestre 2019. Come sempre, la nostra sessione poi sarà seguita da una Q&A session e potete prenotarvi premendo 1. Desidero ricordarvi che è possibile fare solo una domanda per persona nella sessione di Q&A. Grazie. Giovanni, a te la parola. Grazie, Michele. È un piacere essere qui oggi per parlarvi dei risultati aziendali e del nostro prossimo futuro. Prima di passare ai risultati del trimestre, vorrei focalizzarmi sull'operazione di Network Sharing Operation, come è stato annunciato al primo ultimo trimestre, quando TIM e Vodafone hanno firmato l'MOU. Come potete vedere nella slide numero 4, parliamo di un deal veramente trasformativo derivante dalla fusione fra i due maggiori tower operators del mercato italiano. Dopo la fusione abbiamo raggiunto più o meno 22.000 torri. Inoltre, queste torri sono state le prime ad essere costruite e di conseguenza sono generalmente più alte e in una posizione migliore in termini di copertura e, generalmente parlando, in termini di qualità. Questa fusione porterà a un tenancy ratio medio di 1,65 prima dell'attuazione di tutte le sinergie che potremo illustrarvi nella prossima slide. Si tratta di un dato ottimale, considerando che in futuro potremo ospitare tenants terzi, diversi da TIM e Vodafone, entro i limiti dettati dalla legge. Come voi tutti sapete, l'accordo nasce dall'esigenza degli MNOs di accelerare il rollout della nuova rete generazione 5G, garantendo nel contempo dei capex savings. In effetti, invece di utilizzare due serie di apparati, antenna RRU e BBU, un unico 5G setting in sharing viene utilizzato, e questo significa meno capex, ma emissioni elettromagnetiche analoghe. Per le telco questo significa ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture, sia in termini di spazio elettromagnetico e spazio fisico. Questa è un'operazione win-win, in quanto dà luogo a vantaggi per sia i mobile operators che i tower operators. Un altro aspetto importante riguarda l'ottimizzazione degli spazi sull'infrastruttura passiva, che ci permetterà di valutare il rientro degli operatori terzi, tecnologie precedenti, quindi 4G, 3G, 2G, perché ci permetteranno poi di risparmiarne i costi di affitto per gli MNO e aumentare i profitti di Telcos. Infine, negli ultimi mesi noi siamo stati pienamente impegnati nel business combination, ossia di unire le attività delle due tower operators con i vantaggi finanziari.
Passando alla slide 5, diamo un'occhiata all'impatto di questo deal sulla nostra società. Le sinergie che possono emergere da questo accordo sono estremamente rilevanti, sia a livello industriale che finanziario. Iniziamo dai benefici industriali. Un aspetto importante è l'hosting dei nuovi tenant 5G di TIM e Vodafone, che è un risultato della RAN Sharing Policy. La maggior parte delle 22.000 torri monteranno un'antenna 5G condivisa da TIM e Vodafone. Per poter valutare il beneficio, lasciatemi che vi ricordi che attualmente l'MSI prevede una formula all you can eat su tutti gli 11.000 siti, quindi TIM pagherà una fee solo nelle 11.000 di Vodafone. Viceversa, se Vodafone volesse firmare un MSI simile a quello della TIM, dovrebbe pagare per i siti che sono attualmente standalone Inuit. Questo significa che in totale potremmo ospitare fino a 22.000 nuovi tenant 5G. Un'altra serie di sinergie deriva dal rientro delle antenne attualmente montate presso altre tower co. Parliamo di alcune migliaia di torri, una quota delle quali può essere trasferita a Inuit, generando così nuovi ricavi per Inuit e permettendo sia a TIM e a Vodafone di risparmiare. I benefici ci sono anche nell'opportunità di sviluppare nuove linee di business. Mi riferisco al backhauling e la microcopertura al coperto. Infatti Inuit svolgerà un ruolo primario, diventando il primo fornitore dei tuoi MNO principale sul mercato italiano. Le previsioni di crescita per questo mercato sono notevoli e ad avere un accordo con i due MNO principali significa che possiamo puntare a una quota maggiore di questo ricco mercato. Infine, la dismissione delle antenne ci dà maggiore opportunità di risparmiare sui costi, sebbene con un impatto minore, e questo vale per i casi in cui due antenne, TIM e Vodafone, sono montate su due torri adiacenti. Come potete vedere, la maggior parte di questi benefici industriali ha grande visibilità e comporta dei rischi di esecuzione molto bassi, poiché la maggior parte del lavoro è già stato svolto. Oltretutto, molti di questi benefici sono fruibili nel breve termine. Vediamo ora i benefici finanziari. Uno dei benefici principali che derivano di questo deal è una maggiore efficienza della struttura capitale. Attualmente non abbiamo debito e molti di voi potrebbero considerare questo un elemento di inefficienza per un business con un'alta visibilità come il nostro. Siamo ben consapevoli che alla chiusura dell'accordo il debito di Inuit sarà nella parte alta della forchetta rispetto ai peer. Ovviamente non posso darvi ulteriori dettagli sulla struttura dell'accordo perché è tutto ancora in corso di discussione. Infatti vi chiedo gentilmente di non fare ulteriori domande su questa voce. Un altro elemento è la possibilità di godere di maggiori agevolazioni fiscali generati da oneri passivi sul debito e dalla transazione stessa. Infine, la visibilità del cash flow, che è già di per sé alta, aumenterà ulteriormente per via dell'entrata in vigore di un nuovo Master Service Agreement per poter ospitare antenne Vodafone. Veniamo alla slide 6 e vediamo la situazione attuale. Non è passato molto tempo dalla firma dell'MOU, del protocollo d'intesa, il 22 febbraio di quest'anno. Tuttavia stiamo rispettando i tempi per poter completare l'accordo e chiudere la transazione entro la fine di questo anno. tutte le attività preliminari sono in corso per poter pienamente valutare la possibilità di un'integrazione aziendale. Da una prima valutazione del parco Torri Vodafone, che comprende data room, visite in loco, considerazioni economiche, creazione di un common business plan e valutazione delle sinergie della combinazione dei business. Tra i prossimi obiettivi abbiamo la firma dell'accordo vincolante una volta che tutti i termini sono definiti e ovviamente l'approvazione da parte degli azionisti alla riunione degli azionisti alla fine dell'anno e l'approvazione dell'antitrust. Prevediamo quindi di comunicare tutti i dettagli dell'accordo appena terminano i negoziati. Questo avverrà alla firma dell'accordo vincolante e questo probabilmente avverrà nel corso dell'estate. Non appena definiti tutti i termini, li comunicheremo in modo trasparente e dettagliato al mercato affinché si possa procedere con il voto degli azionisti di minoranza, dando loro piena contezza. Per poter finalizzare tutto entro la fine dell'anno, questo avverrà tramite a una riunione annuale generale che sarà specificamente dedicata all'approvazione di questo accordo e questo avverrà nel prossimo autunno. Passiamo ai risultati trimestrali. Come al solito partiamo dall'analisi dei ricavi sulla slide 8. Come potete vedere sulla slide, i ricavi totali hanno totalizzato 94,9 milioni di euro e possono essere suddivisi in tre cluster principali. Ricavi dal Master Service Agreement con TIM, relativo ai siti ereditati dall'IPO, che è un aumento dell'1% rispetto al primo trimestre del 2018 dovuto a un aumento dell'inflazione, come previsto da contratto. Ricavi da altri operatori ed altri, un totale di 23,7 milioni di euro quest'anno, che derivano principalmente dai tenant OLO, i nostri clienti MNO e FVA. Nel primo trimestre del 2018 non abbiamo tenuto conto di 4 milioni di euro di non recurring fee che si riferiscono all'esercizio finanziario 2017. Qui c'è un impatto dalla fusione Wind 3 che ha portato a una riorganizzazione del parco torri e in conseguenza a un ritiro dei tenant Wind dalle nostre torri. Possiamo assicurarvi che questo è un effetto transitorio che è quasi terminato. I ricavi dai nuovi siti e nuovi servizi ha totalizzato 5,3 milioni di euro, mostrando così una crescita significativa nel corso degli anni. Questi risultati derivano dai nuovi siti costruiti, dalle attrezzature per la micro coverage, small cell, DAS e dal backhauling. Il piano di copertura di location di business prestigiose con piccole cell multitenant è appena iniziato e vedremo i primi impatti economici nel secondo trimestre. Quindi, i ricavi totali sono aumentati di 3 milioni di euro rispetto all'anno passato e questo rappresenta un aumento del 3,6%.
Going to slide 9. Passiamo ora alla slide numero 9. Possiamo avere qui una visuale della struttura delle nostre spese operative. Qui l'effetto dell'adozione del standard di contabilità IFRS 16 risulta molto evidente e l'andamento può essere ancora meglio spiegato suddividendo l'importo totale in tre componenti. Quello più importante ha a che fare con i costi di affitto dei terreni, quindi il dato 2,5 milioni di euro include soltanto il contratto che termina nel giro dei prossimi 12 mesi, ma se noi consideriamo l'affitto dei terreni senza tenere conto della componente IFRS 16, l'andamento è abbastanza positivo, con una riduzione del 3,6% anno in anno. Questo risultato è stato raggiunto riducendo il costo dell'affitto dei terreni attraverso rinegoziazioni, acquisizioni e terreni, malgrado l'aumento dei costi legati alla gestione di nuovi siti costruiti e delle small cells. Altre spese operative hanno la tipica traiettoria di alti e bassi. Questa voce riflette le start-up di nuove business, e quindi small cell DAS e backhauling, che nel tempo acquistano maggiore peso, e altri costi che in questo trimestre comprendono anche costi straordinari legati al pensionamento di parte del personale. La terza componente è legata ai costi dei personali. Questa componente è aumentata per via di un ampliamento del personale. Passiamo adesso alla slide numero 10. Vorrei illustrare i principali KPI che spiegano la nostra performance. Innanzitutto possiamo focalizzarci sui ricavi sulla sinistra. I ricavi medi per sito confermano una tendenza alla crescita, raggiungendo un 2% di crescita anno in anno, 15% nel giro di 3 anni. I POP, i Points of Presence, diversi da team, sono aumentati essenzialmente grazie all'aumento della componente Fixed Wireless Access. Hanno raggiunto 10.300 e stimiamo una crescita stabile legata ai nuovi servizi correlati alla crescita di nuovi attori come Linkem, Disc, Eolo e altri wireless local loop operators, open fiber, PPA e operatori IoT. Quindi il tenancy ratio ha raggiunto 1.9 volte, tenendo conto soltanto dei macro siti. Sulla destra vi è una presentazione dettagliata della riduzione costi che evidenzia i risultati raggiunti sulla rinegoziazione, acquisizione terreni e il loro impatto sul costo affitto per sito. Abbiamo ridotto il costo medio di affitto per sito al di sotto 11.500 euro prima degli IFRS 16. Dal 2015 abbiamo acquisito circa 800 appezzamenti di terreni e abbiamo in rinegoziazione oltre 5.000 appezzamenti di terreni. Adesso vorrei parlare dei risultati nei nuovi business development. Possiamo parlare di una crescita ragguardevole in tutte e tre le business line. E sto parlando adesso qui della slide numero 11. Registriamo un aumento del 57% dei nuovi siti costruiti nel giro di un anno. Abbiamo sviluppato 200 siti nel giro di un anno, raggiungendo quindi 550 siti costruiti entro la fine del trimestre. Abbiamo raddoppiato il numero di small cells e DAS messe in campo, anche se il contributo principale viene dalla tecnologia DAS, in quanto la tendenza delle small cells riflette il passaggio tecnologico dal monotenant al multitenant, che è già stata menzionata in molte locations. Abbiamo moltiplicato per un fattore di 3 la quantità di backhauling links che offrono un valore aggiunto ai nostri clienti. Se noi vediamo questa metrica, risulta evidente quanto crediamo fermamente nella radio network deployment. Vi sono vari fattori che possono portare alla densificazione della radio access network nel prossimo futuro, e questi vengono confermati dalla richiesta costante di nuova infrastruttura da parte delle società TLC che noi serviamo. Ad esempio, basta menzionare l'outlook sul consumo del traffico dati e la moltiplicazione di oggetti collegati che noi vediamo di giorno in giorno, legati alle nuove applicazioni e uso di case di ogni genere, che raggiungono sempre più fra loro vicino le sfere che prima erano molto separate, quindi smart metering, smart traffic, e-health e via dicendo. Questi business models portano i stakeholders a condividere i rischi, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture. vorrei continuare anche a parlare del prossimo futuro che ci aspetta, dove tutto verrà automatizzato e facile da utilizzare, ma è ora invece giunto il momento di passare la parola a Andrea per la presentazione degli aspetti finanziari. Andrea, a te la parola.
Thank you very much.
Grazie Giovanni, buon pomeriggio a tutti voi. Rivediamo insieme le nostre performance storiche fino ad oggi. Come potete vedere, il nostro EBITDA su slide 13 è continuato a crescere costantemente anche senza considerare l'effetto dell'IFRS 16. Siamo passati da 39 milioni di euro all'inizio del 2016 a 54 milioni di euro oggi, che significa un aumento del 4% tendenziale calcolato su base comparative, considerando l'EBITDA pre IFRS 16. Ovviamente, usando le cifre riportate, avremmo costi operativi più bassi a causa della cancellazione dei costi di locazione e di conseguenza un valore di EBITDA più alto. Il nostro margine EBITDA è aumentato costantemente dal 48% all'inizio del 2016 al 56% pre IFRS 16. Venendo al CAPEX, in questo trimestre notiamo che non abbiamo fatto bene come avremmo voluto, 8 milioni, una cifra leggermente al di sotto del primo trimestre dell'anno precedente. Questo perché abbiamo rallentato la messa in campo nel ridefinire i piani di sviluppo, considerando in vista della fusione con le torri Vodafone. L'integrazione con le torri Vodafone porterà alla creazione di una griglia comune Team Vodafone e occorre avere un chiaro quadro della situazione per garantire gli investimenti mirati evitando ridondanze e inefficienze. Tutto ciò ha avuto un impatto sull'installazione delle small cells ed ancora un maggior impatto sul backhauling. Siamo pronti a ripartire e non appena i dettagli dell'integrazione saranno più chiari e siamo certi che potremo incrementare notevolmente il valore dei nostri investimenti in futuro. Da questo punto di vista è importante sottolineare che soprattutto per quanto riguarda le small cell il capex unitario continua a essere più basso a causa del minor costo della tecnologia. Guardando al futuro, considerando il nostro progetto e la volontà degli MNO di portare avanti il rollout del network 5G, sono certo che continueremo sul nostro percorso di investimenti. A livello di recurring free cash flow, l'andamento è fondamentalmente invariato, è rimasto invariato nel primo trimestre 2019. Che è stato di 43 milioni di euro, meno 0,6% anno su anno dovuto al capitale circolante. Veniamo alla slide 14, dove possiamo vedere l'utile netto nel primo trimestre del 2019 per un totale di 32,4 milioni di euro, fondamentalmente invariato rispetto al valore dell'anno scorso. Non abbiamo fatto raffronti nel conto economiche poiché i risultati di quest'anno hanno avuto un grosso impatto dall'adozione dell'IFRS 16 sotto tutte le voci, OPEX, EBITDA, D&A, interessi e anche imposte, tasse. Nel primo trimestre 2019 D&A era 31 milioni di euro, mentre le imposte sul conto economico hanno totalizzato 13,4 milioni di euro, con un'implicita aliquota fiscale del 25,9% e gli oneri passivi hanno totalizzato circa 6 milioni di euro. Il valore più alto dell'EBITDA ha portato a un notevole margine EBIT, ovvero di 55%. Slide 15, possiamo vedere il cash flow alla fine di marzo 2019. In questo primo trimestre il recurring free cash flow era di circa 43,3 milioni di euro, di nuovo invariato rispetto all'anno scorso. Questo risultato è dovuto a un migliore EBITDA tendenziale anche nell'analisi comparativa e una maggiore variazione nel capitale circolante. Per quanto riguarda il capitale circolante, vediamo il tipico andamento fluttuante. Questa volta è stato negativo per circa 9,6 milioni di euro, ovvero meno 2,2 milioni anno su anno. l'andamento annuale può essere considerato neutro. Come sempre, nel primo trimestre il recurring capex non è presente a causa della destagionalizzazione e le spese finanziarie sono appena al di sotto dell'1% del debito lordo di 170 milioni. Passando a cash flow to equity, vediamo un risultato di 29,6 milioni di euro, spinto al ribasso dal delta working capital sul capex di sviluppo. In quest'ultima slide, la numero 16, vediamo una panoramica del nostro stato patrimoniale alla fine di marzo. Gli effetti dell'attuazione dell'IFRS 16 ha portato a un aumento delle immobilizzazioni per l'iscrizione del right of use di 685 milioni, poiché il valore dei costi di locazione è trattato come un'attività, è considerato un'attività. C'è stato un aumento delle passività finanziarie che ha aumentato il debito di circa 669 milioni di euro. Di conseguenza, alla fine di questo trimestre, la posizione finanziaria netta riportata ha totalizzato 686 milioni di euro. Questo ha portato a un rapporto debito netto EBITDA di circa 0,1 pre-IFR 16 o 2,1 considerando l'IFRS 16, e questo lascia intatta la nostra flessibilità finanziaria. Infine, nonostante la distribuzione di un dividendo generoso in maggio 2018, le riserve distribuibili sono 734 milioni alla fine trimestre, ovvero circa 1,2 euro per azione. Quindi lascio ora la parola a Michele per la chiusura. Giovanni, Andrea, grazie. Possiamo ora passare alla sessione delle domande, dove il nostro CEO Giovanni Ferigo e il CFO Andrea Balzarini risponderanno alle vostre domande. Vi ricordo che è permessa una domanda a persona affinché tutti possano parlare. Grazie. Signore e signori, parte ora la Q&A. Vi ricordo che se volete registrarvi per una domanda, premere asterisco 1 e asterisco 2. Prima domanda, Luigi Minerva di HSBC. Buon pomeriggio e grazie. Volevo ringraziarvi per i dettagli forniti sulle sinergie a livello industriale e finanziario e volevo chiedervi se siete nella posizione a questo punto della diligence di dare una stima o di quantificare queste sinergie. Grazie. Grazie. Stiamo lavorando sul progetto dell'integrazione tra le due tower company. Questo implica diversi vantaggi. Gli MNO possono abbassare le spese accelerando le installazioni e ci saranno nuovi tenant da Vodafone e TIM e questo ci permetterà di risparmiare su alcuni costi. Alcune sinergie sono facili da quantificare per gli MNO poiché sono associate al capex di deployment e impattate positivamente dall'active e passive sharing. Le sinergie per Inuit sono più difficili da valutare perché risulteranno anche dai negoziati e poiché i contratti che le regolano sono ancora in corso di discussione, è ancora troppo presto per dare cifre dettagliate. Quindi descriverò semplicemente la natura e i driver di queste sinergie. Non appena l'accordo è completato, vi forniremo le cifre complete e che saranno messe per iscritto e questo dovrebbe ridurre i rischi di esecuzione.
Thank you. Luigi, is fine for you?
Simon Coles, Barclays. A lei la parola.
Grazie, grazie. Una domanda. Lei ha menzionato
che parte del deployment, ha parlato del deal che c'è stato, però ha parlato anche di delle small cells. State attualmente facendo il deployment delle small cells e se ci sarà un ulteriore sbalzo, se nel resto dell'anno questo deployment delle small cells avrà un'ulteriore accelerazione. Grazie.
Thank you for the question. As you know,
grazie per la domanda. Come io ho già detto nell'altra call conference, la capacità delle multi-operator small cell è un fattore recente, di conseguenza noi abbiamo iniziato adesso il deployment nel settore del luxury brand, quindi e stiamo adesso testando le soluzioni e crediamo fermamente che le MNO andranno effettivamente a impattare fortemente questo, a accettare questo tipo di soluzione, quindi i tempi di accelerazione nel secondo terzo trimestre del terzo quarto trimestre di quest'anno registrerà dei risultati significativi. Grazie.
Thanks so much.
Thank you, Sam.
Prossima domanda, Roshan Jabi, Deutsche Bank. Buonasera, grazie. Posso chiedervi qualcosa in maggior dettaglio sul vostro accordo con Iliad, visto quello che abbiamo visto la settimana scorsa, visto che stanno vendendo le torri? Che impatto avrà questo accordo quadro? Come impatterà sul vostro accordo con Iliad? Vi posso dire che iniziamo dalle torri Iliad vendute a Cenex, non ha avuto alcun impatto perché Iliad ha un contratto con noi, stiamo lavorando con loro, ci stanno chiedendo di dividere il tutto in due voci principali. Uno è la sostituzione delle antenne Wind. Loro preferiscono scegliere loro le dimensioni e i luoghi, i siti dove metterle. In secondo luogo ci stanno chiedendo mensilmente, ci propongono nuove cifre interessanti per nuovi siti, nuovi hospitality, perché devono accelerare il rollout della loro rete, altrimenti avrebbero dei problemi economici, perché secondo me non possono continuare a pagare il roaming alla rete Wind, ma le cifre sono interessanti, stiamo collaborando con loro. Grazie. Ha detto che le cifre sono interessanti e ci sono altri dettagli che può dare circa l'accelerazione di questo piano. Stiamo negoziando con loro, abbiamo già firmato alcuni contratti e non possiamo divulgare ulteriori informazioni. Grazie.
Next question comes from Mr.
Andrea De Vita, Marcargos. A lei la parola. Una domanda molto semplice per quanto riguarda i KPIs, per quanto riguarda i siti, altri OLOS, i vostri ricavi su OLOS. Quindi se noi andiamo a vedere i dati nel primo trimestre non mi sembra che sia un dato negativo, ben al contrario, quindi sono pronti a pagare di meno forse per rimanere o forse semplicemente che l'effetto non è visibile nel numero di siti ad oggi. Grazie.
Okay, sorry for the delay, but
mi scusi per il ritardo, ma dovevo meglio capire la domanda. Allora, quindi sta parlando della dinamica dei ricavi, se ho capito bene. Allora, menziona anche nuovi siti, e quindi noi aggiungeremo un altro 50 dalla fine dell'anno scorso, quindi cioè, è un'attività in corso che continua ad andare avanti. Per quanto riguarda i ricavi, su Olo e altri dati, abbiamo una solida crescita del 5% se raffrontata al primo trimestre dell'anno scorso, ovviamente non includiamo nel primo quarter dell'anno scorso dati 3.9 milioni one-off che abbiamo avuto l'anno scorso. Quindi al netto di questo effetto abbiamo un aumento del 5%, quindi anche questo appunto ha avuto l'andamento previsto. Dobbiamo anche dire che siamo ancora sotto l'effetto della Wind 3 Network Integration, che fa sì che alcuni tenants vanno via dalle nostre towers, e questo è una cosa che noi tutti ci aspettavamo, era una cosa nota, e nel tempo questo poi verrà compensato dalla sostituzione del tenant Wind con il tenant Iliad nel tempo. Ora, diciamo che le due mosse non sono avvenute esattamente allo stesso identico tempo, e questo crea alcuni effetti anche in termini economici in alcuni trimestri. Questo trimestre sperimenta questo purtroppo in termini negativi, quindi non abbiamo ancora tutto positivo con il Iliad, ma nel tempo questo andrà a controbilanciare i negativi. Grazie.
Just to make my question more clear.
Solo per chiarire la mia domanda, facevo riferimento a un raffronto da quarter a quarter, quindi avete un maggiore numero di antenne per Olos, e questo un po' era la cosa che non riuscivo bene a capire.
I think Andrea answer you on with the...
Credo che Andrea ti abbia risposto con i wind tenants. Per aggiungere un altro punto, se la domanda è se i prezzi stanno scendendo, noi non vediamo dei prezzi che scendono.
Ok, so.
Va bene, d'accordo.
Ok, thank you Andrea.
Prossima domanda, Hendrik Hurst, Credit Suisse. Grazie, volevo saperne di più circa gli altri OPER, l'aumento a 6.8 milioni, principalmente dovuto ad asset small sales, poi parlavate di costi del personale non ricorrenti, sarebbe possibile suddividere bene l'aumento per esempio non ricorrente del costo del personale, e anche l'aumento delle small sales e il DAS? Abbiamo visto un piccolo aumento nei ricavi dai nuovi servizi e nuovi siti. Potete anche dirci qualcosa sul CAPEX e sulle small cells, che in passato abbiamo visto dai 10 ai 20 mila euro per unità, adesso dovremmo essere sulla parte più bassa della forchetta, pensando poi ai ricavi dai small cells. È possibile alimentare la parte più bassa dei revenue, che era da 3.000 euro? Riparto dalla seconda parte sulle small cells. La risposta che riguarda il posizionamento degli unitary capex, sì, andrebbe posizionato nella forchetta, parte bassa della forchetta. Questo avrà un impatto sui prezzi, i prezzi saranno alimentati da diverse condizioni aggiuntive ed elementi, compresi ovviamente l'appeal delle location, soprattutto quelle indoor. E in questo tipo di situazioni c'è una scarsa capacità a livello di valore, a livello di gap. Possiamo colmarlo un po' con i small cells, anziché puntare solo su una meccanica dei costi. Per quanto riguarda gli altri OPEX, analizziamo più in dettaglio. Chiedeva quanto del 6.8 fosse dovuto al costi del personale non ricorrenti. Meno di 1 milione è dovuto a questa voce, il resto riguarda small cells e DAS. Se la domanda è perché vedo i costi e non vedo ancora i ricavi, la risposta è che i costi sono anche relativi ad attività che riguardano il planning e la pianificazione, non solo a livello economico, ma il radio planning e diverse attività che vanno portate avanti affinché si possa posizionare l'attrezzatura e portare avanti il flusso dei ricavi. Quindi non c'è un allineamento perfetto tra costi e ricavi nel conto economico. Bene, grazie.
Ultima domanda, Ben Rickett, The New Century Chair. A lei la parola. Grazie. Volevo legarmi ai commenti su gli abbandoni del wind tenancy. Vorrei sapere se ci può dare un po' un'idea del numero di siti che wind andrà ad abbracciare, perché in passato abbiamo capito che era limitato soltanto a qualche centinaio di siti. Ecco, vorremmo avere un po' più di dati al riguardo, grazie.
First of all, on the timing,
sulla tempistica, purtroppo non è un qualche cosa che è limitato al 2018, in quanto i piani per la wind andranno nel 2018 e anche nei successivi quarter. In termini di dimensioni, noi ripetiamo quanto abbiamo sempre detto, ossia sarà sempre un dato totale che dovrebbe essere nell'ordine di qualche centinaio, quindi questo questo fattore, questo evento si vedrà nel primo trimestre, poi anche in quelli successivi, però la cosa positiva è che sappiamo che cosa ci dobbiamo aspettare, sappiamo che questa componente verrà poi controbilanciata da Iliad. Però un piccolo follow up, come dovremmo pensare anche il rallentamento nelle tenancies incrementale OLO? Abbiamo circa 200-300 altri OLO tenants nel 2018 e qui abbiamo parlato di 250 in questo trimestre. Quindi questo è dovuto, vediamo con Iliad o vediamo Vodafone, cosa può succedere qui?
Honestly,
in tutta sincerità, Ci sono alcuni fattori che dovrebbe tenere in considerazione, mi dispiace ripetermi, ma c'è l'impatto wind, perché stiamo parlando in termini di numeri netti, di aggiunte tenancy, e i numeri netti soffrono della riduzione da parte wind. D'altra parte c'è anche ovviamente un momento, poiché stiamo parlando anche della grande opportunità di aumento del tenancy, ossia l'integrazione con le torri Vodafone, mentre stiamo parlando di grandi questi deal trasformativi, e in certo qual senso è naturale che vi sia anche una tempistica di rallentamento mentre cerchi di fare un sell up del nuovo framework, e insomma dobbiamo aspettare rollout di tutte le cose, e poi tutto questo verrà fatto in modo molto definito, perché poi una volta che il deal verrà definito ci sarà un vero e proprio contratto che andrà poi a dare un framework molto chiaro e deciso per le nuove tenancies aggiuntive.
Thank you. Grazie, questa era l'ultima domanda per questa presentazione dei risultati trimestrali del primo trimestre 2019. Grazie per essere stati con noi. Contattateci se avete ulteriori domande. Grazie e buona serata.
Ladies and gentlemen, the conference is over. Thank you for calling INWIT.